Radio Giornale.
Una compensazione di 240 franchi per i salari più bassi, in discussione oggi a Berna in relazione al pensionamento a 65 anni per le donne. Il ritiro era inevitabile, il segretario di Stato Antony Blinken difende la scelta della Casa Bianca di lasciare l'Afghanistan. Dazi a livelli che non si vedevano da oltre 10 anni, il costo per i consumatori britannici provocato dall'uscita dall'Unione Europea. Il matrimonio civile per tutti, non solo per le coppie eterosessuali, la questione al voto fra 10 giorni, al centro oggi del dibattito di Modem. Quale compensazione devono ricevere le donne che andranno in pensione negli anni successivi all'entrata in vigore della riforma che fisserà anche per loro l'età di riferimento a 65 anni? Il Consiglio degli Stati torna a discuterne questa mattina e sul tavolo vi è un bonus di 240 franchi per i salari più bassi, un possibile compromesso che però non convince del tutto a destra e che è ritenuto insufficiente a sinistra. Da Berna, Mattia Serena.
Ad avere l'ultima parola saranno i cittadini. Il Parlamento è dunque chiamato a presentare una riforma dell'AVS in grado di ottenere una maggioranza. A dividere le due Camere sono le compensazioni previste per non penalizzare le donne che saranno chiamate a lavorare un anno in più. Il Consiglio degli Stati si esprime oggi su un nuovo modello che prevede compensazioni per le prime 9 classi di età che andranno in pensione con la riforma. Tutte le donne ne beneficeranno, si va da un minimo di 100 fino a 240 franchi al mese per salari più bassi. La sinistra lo sosterrà, ma per la consigliera degli Stati socialista Marina Carobbio non basta.
Sembra un buon compromesso, ma in realtà parliamo ancora di una riforma che è fatta prevalentemente sulle spalle delle donne, con risparmi di 10 miliardi che verranno compensati solo per un terzo per le donne che saranno toccate da questa riforma.
Secondo il PLR Damian Müller questa proposta è troppo generosa, in particolare per le fasce di reddito medio-alte. Questa non può essere la soluzione, ci sono compensazioni a innaffiatoio, chi va in pensione prima riceve più soldi, mentre invece si tratta di assicurare le rendite in futuro, di incentivare chi resta più a lungo nel mondo del lavoro. Il consigliere agli Stati lucernese propone, come il Consiglio nazionale, supplementi alle prime 7 classi di età, limitati in base al salario a 150, 100 o 50 franchi. Dobbiamo aiutare le donne dove è veramente necessario, non concedere bonus a vita per tutte, anche per chi non ne ha bisogno, aggiunge. A sinistra l'opposizione va in ogni caso al di là delle compensazioni. I 65 anni sono ritenuti ingiustificati perché le donne hanno rendite e salari inferiori. Ancora Marina Carobbio.
E prima di aumentare l'età di pensionamento bisognerebbe correggere queste disuguaglianze.
Un compromesso appare più che mai lontano. Unico punto sul quale tutti sono d'accordo: l'aumento dell'IVA di 0,4 punti percentuali.
Negli Stati Uniti il segretario di Stato Antony Blinken ha testimoniato per la prima volta davanti a una commissione della Camera sul rovinoso ritiro dall'Afghanistan. Attaccato dai membri repubblicani della commissione, Blinken ha difeso la decisione dell'amministrazione Biden di mettere fine alla più lunga guerra combattuta dall'America. Sentiamo da Washington il nostro corrispondente Andrea Vosti.
Even the most pessimistic assessments did not predict that government forces in Kabul would collapse while US forces remain.
Neppure le analisi più pessimistiche potevano prevedere un collasso tanto rapido dell'esercito e del governo afghani. Antony Blinken non nasconde la sorpresa per la spettacolare conquista del potere da parte dei talebani, ma di fronte alla Commissione Affari Esteri della Camera, il segretario di Stato difende la scelta dell'amministrazione Biden. Il ritiro da Kabul era inevitabile. Nulla indica che restare più a lungo avrebbe cambiato sostanzialmente la situazione o rafforzato il potere del governo afghano, ha chiarito il capo della diplomazia americana, accusato dai membri repubblicani della commissione di aver portato l'America verso una disfatta senza precedenti.
Mr. Secretary, the American people don't like to lose, especially not to the terrorists. But that is exactly what has happened.
Al popolo americano non piace perdere, men che meno per mano dei terroristi, ma questo è precisamente quello che è accaduto, ha sentenziato il deputato del Texas Michael McCaul. Torchiato per ore dai membri repubblicani della commissione, Blinken ha difeso le operazioni di evacuazione dei cittadini statunitensi e dei collaboratori afghani e non ha risparmiato una stoccata all'amministrazione precedente. Da Trump, ha detto Blinken, abbiamo ereditato una data per il ritiro, ma non un piano per il ritiro.
$1 miliardo per l'Afghanistan è la cifra promessa alle Nazioni Unite per affrontare la grave crisi umanitaria che si profila nel paese asiatico, ora sotto il controllo dei talebani. Le offerte sono state formulate in una riunione convocata ieri a Ginevra in presenza di Antonio Guterres. Il segretario generale dell'ONU però ammonisce: non basterà l'aiuto umanitario per evitare il collasso dell'economia afghana. Gabriele Fontana.
Anche la Svizzera mette ancora la mano al portafoglio per l'Afghanistan e il consigliere federale Ignazio Cassis assicura questi soldi non finiranno nelle tasche del governo di fatto dei talebani a Kabul.
Questi in tutto 60 milioni di franchi che la Svizzera dà all'Afghanistan da qui alla fine dell'anno prossimo sono in larga misura destinati all'aiuto umanitario, concretamente a dare da mangiare, da vestire, a proteggere dal freddo, a mettere un tetto sopra la testa di quelle fino adesso 3 milioni e mezzo di sfollati interni e nei paesi vicini, non dimentichiamo il Pakistan, Iran.
La Svizzera per il momento non intende ancora riaprire la sua ambasciata a Kabul, anche se Ignazio Cassis constata che la sua popolazione ha forse giudicato la presa del potere da parte dei talebani un male minore della situazione precedente. Da qui la rapidità con la quale si sono imposti in tutto il paese, anche la resistenza armata nella valle del Panjshir è durata poco. Ma si dovrà ora mettere alla prova tutta una serie di garanzie scritte che il loro regime ha fornito alle Nazioni Unite sul rispetto del lavoro del personale umanitario e sulla sua protezione. Antonio Guterres aggiunge:
We are of course very much concerned.
Siamo molto preoccupati di fare in modo che l'assistenza umanitaria diventi uno strumento per far sì che i talebani si impegnino su tutti gli altri punti che stanno a cuore della comunità internazionale. Non facciamoci illusioni, precisa poi il segretario generale dell'ONU. Non cercheremo di trasformare l'Afghanistan nella Svezia o nella Svizzera, ma sappiamo che ci sono dei diritti fondamentali che devono essere assolutamente rispettati, a cominciare da quelli delle donne.
Le elezioni parlamentari in Norvegia si sono chiuse come previsto con una netta vittoria del centro-sinistra, che dovrà ora guidare il paese scandinavo, primo produttore di petrolio in Europa, in una delicata transizione verso il raggiungimento degli obiettivi climatici. Sentiamo da Oslo Irene Peroni.
Dopo due legislature a guida conservatrice, la Norvegia si prepara ad un netto cambio di rotta sotto Jonas Gahr Støre, il cui partito laburista è arrivato primo, assicurandosi più del 26% dei voti. Toccherà a lui formare la maggioranza con cui guidare il paese verso un nuovo assetto economico e produttivo. I norvegesi sembrano infatti intenzionati a rinunciare all'estrazione di idrocarburi che, a partire dagli anni 70, hanno fatto della Norvegia uno dei paesi più ricchi al mondo. I laburisti si accingono a collaborare con il partito di centro, vero vincitore delle elezioni e tradizionale nemico dell'Unione Europea, che si batte per una decentralizzazione del potere. L'altro alleato prescelto è il partito della sinistra socialista, anch'esso in leggero aumento. Malgrado la questione ambientale e climatica sia stata il fulcro delle ultime settimane di campagna elettorale, i risultati del partito dei Verdi sono piuttosto deludenti. I voti contro l'industria del petrolio si sono dispersi tra i vari partiti, principalmente di centrosinistra, che ne hanno fatto il proprio cavallo di battaglia. I Verdi ottengono comunque qualche seggio in più, ma non incassano i risultati sperati. Nel suo discorso a spogli quasi completati, Gahr Støre ha reso omaggio a Erna Solberg, alla quale ha riconosciuto il merito di aver guidato il paese con grande fermezza attraverso la pandemia. La sua rigida politica di controllo delle frontiere ha contribuito a fare della Norvegia il paese europeo con il minor numero di vittime per 100.000 abitanti, dopo l'Islanda.
Sta costando cara ai consumatori britannici l'uscita dall'Unione Europea. I dazi doganali applicati durante i primi 7 mesi del 2021 infatti sono cresciuti ai livelli più alti dell'ultimo decennio. Sentiamo Marzio Minoli.
Dal 1 gennaio 2021 il Regno Unito non fa più parte dell'Unione Europea e quindi si sono modificati i rapporti commerciali tra il continente e la maggior parte delle isole britanniche. Gli spedizionieri dicono infatti che in alcuni casi hanno dovuto presentare documentazione di oltre 700 pagine, causando notevoli disagi. A farne le spese però sono soprattutto i consumatori. Le importazioni dall'Unione Europea tra gennaio e luglio del 2021 sono costate in dazi 2 miliardi e 220 milioni di sterline, una cifra mai vista. Rispetto al 2020 vi è stato un aumento del 42%, ma bisogna dire che lo scorso anno è stato molto particolare. Infatti nei mesi di aprile e maggio, nel pieno della pandemia e dei relativi lockdown, le importazioni erano letteralmente crollate. Ma se si fa il raffronto con quanto hanno pagato in dazi doganali britannici nel 2019 per i prodotti europei, la differenza è pur sempre di un buon 15%, un rialzo dovuto principalmente alla Brexit, questo secondo la società di consulenze londinese Hacker Young che ha stilato il rapporto. Ci sono degli accordi con l'Unione Europea, certo, in materia commerciale, ma ad essere toccati sono soprattutto quei beni che contengono parti costruite fuori dall'UE, e sono molti. E i problemi per il Regno Unito aumenteranno ancora a partire dal 1 ottobre, quando entreranno in vigore ulteriori restrizioni sui prodotti alimentari di origine animale.
Prosegue il viaggio di Papa Francesco in Slovacchia. Ieri il pontefice era a Bratislava, dove ha incontrato i rappresentanti della comunità ebraica davanti al memoriale della Shoah. Oggi si recherà nell'est del paese, dove visiterà un quartiere simbolo della difficile integrazione della comunità Rom. Ce ne parla Fabio Turco.
Aprire un ponte tra le culture, e questo è l'obiettivo della missione pastorale di Papa Francesco, in visita questo pomeriggio nel quartiere Lunik 9 a Košice. Il distretto, risalente agli anni 70, era stato progettato per ospitare 2500 persone, oggi ne vivono circa 6000, tutte appartenenti alla comunità Rom. Un posto in cui molte case sono senza riscaldamento, acqua ed elettricità, e il tasso di disoccupazione è pari al 97%, un vero e proprio quartiere ghetto, simbolo del difficile percorso di integrazione dei Rom in Slovacchia. Ufficialmente la comunità conta 105.000 persone, ma il numero reale si aggira intorno al 500.000, circa il 10% della popolazione. Una convivenza da sempre molto complicata. Le persecuzioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale furono seguite dal tentativo di assimilazione forzata da parte delle autorità comuniste. Tra gli anni 70 e 80, quartieri ghetto come quello di Lunik sorsero come funghi. Nello stesso periodo fu avviato un programma di sterilizzazione delle donne, fermato definitivamente solo all'inizio degli anni 2000. La situazione è migliorata solo parzialmente dopo il 1989. Povertà, disoccupazione, accesso alla sanità e all'educazione sono nodi ancora da sciogliere. Un contesto difficile, peggiorato dalla pandemia. Per questo motivo la visita del Papa è stata salutata dalle chiese locali e dalle ONG come un messaggio di dialogo e speranza per il futuro.
E siamo allo sport, il microfono a Diego Medolago.
Grazie mille. Alle ore 18:45 questa sera al Wangdorf tornerà a suonare l'epico inno della Champions League. Riparte infatti la stagione delle coppe europee e subito in campo scenderà lo Young Boys che ospiterà il temibile Manchester United di Cristiano Ronaldo. Sentiamo l'allenatore dei gialloneri, David Wagner.
Also ich glaube, es ist vor allen Dingen ganz ganz wichtig, dass
sarà importante avere il rispetto che una squadra come lo United merita senza però averne paura. Non possiamo sapere come andrà domani, ma avremo il nostro pubblico che ci darà sicuramente una spinta. Dovremo affrontare questo match con la giusta intensità e restando uniti.
Unseren Zusammenhalt dieses Spiel angehen werden.
Alle 21 invece sarà il turno dell'altra sfida del gruppo F, Villarreal contro Atalanta. Alla stessa ora il big match della serata tra Barcellona e Bayern Monaco. Hockey su ghiaccio alle 19:45, terzo impegno stagionale per le due squadre ticinesi. Ajoie Lugano e Langnau Ambri Piotta le sfide in programma. In Swiss League invece alle ore 20 Ticino Rockets Langenthal. Chiudiamo con l'Atletica questa sera alle 19:50 in scena l'11ª edizione del Gala dei Castelli di Bellinzona.
A Modem invece, a due settimane dall'appuntamento alle urne, Alice Pedrazzini, discutete del matrimonio per tutti, quindi sull'opportunità di aprire il matrimonio alle coppie omosessuali.
Per il Parlamento, il Consiglio federale, differenziare tra coppie etero e coppie omosessuali non ha più senso, i diritti e i doveri dei due partner devono valere per tutti, qualunque sia quindi l'orientamento sessuale. Tra i punti più discussi di questa appunto modifica di legge che è durata 7 anni in Parlamento, la possibilità di adottare un figlio congiuntamente o di ricorrere alle tecniche di procreazione medicalmente consentite dalla legge. Contro questa modifica, lo abbiamo detto, è stato lanciato un referendum ed è quindi per questo motivo che il 26 saremo chiamati ad esprimerci, ed è anche per questo motivo che oggi noi ne parliamo, ne parleremo con i fautori e contrari, e vi assicuro ci sarà davvero dibattito.
Il tutto nella diretta dunque di Modem su Rete 1 fra qualche minuto. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera.